Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Nuova aggressione in Ticino. 22enne ferito gravemente ieri mattina con un'arma da fuoco ad Agno, arrestato un 49enne. Regge la tregua tra Gaza e Israele, ha funzionato la mediazione egiziana, ma tre giorni di violenza hanno causato 43 morti tra i palestinesi. Molto più interesse del previsto. Il cambio di sesso e nome all'anagrafe in Svizzera è più semplice e le autorità sono sorprese dal numero di richieste. Bene la rotonda, bene la Piazza Grande, un po' meno il pubblico nelle sale. Il bilancio di Meta Festival soddisfa gli organizzatori di Locarno. E per lo sport, primo podio in Coppa del Mondo di mountain bike per Filippo Colombo, per lui secondo posto nella gara principale di Mont Saint-Anne in Canada. Rischia di morire il 22enne ferito ieri mattina ad Agno da un'arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un 49enne che nel frattempo è stato arrestato, ma ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Come mai i due si trovassero in via Aeroporto ad Agno e perché è stata usata un'arma da fuoco resta ancora da chiarire. Quel che è certo è che poco dopo le 10 di mattina alla centrale comune di allarme è arrivata la segnalazione di un ferimento. Stando a quanto comunicato ieri sera dalla polizia, si trattava di un 22enne svizzero domiciliato nel Luganese a cui era stato sparato e che versava in gravi condizioni. Importante il dispositivo che ha visto attivarsi gli agenti della città di Lugano, di Mendrisio e di Malcantone Est. In giornata le indagini hanno permesso di arrestare il presunto autore, un 49enne svizzero domiciliato nella regione, fermato nella sua abitazione e ora in carcere preventivo. Toccherà l'indagine coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo trovare risposta alle molte domande su quanto accaduto. Nel frattempo, in attesa che l'arresto venga confermato, le ipotesi di reato nei confronti del 49enne sono di tentato assassinio, subordinatamente omicidio, così come di infrazione alla legge federale sulle armi.
I quotidiani di oggi mettono in relazione questo episodio con un'operazione di polizia avvenuta nel pomeriggio nel comune di Valmara, tra Rovio e Aronio. Lì gli agenti avrebbero dunque arrestato il presunto aggressore. Andiamo all'estero ora, nella striscia di Gaza, dove alle 23.30 è iniziato il cessato il fuoco tra Israele e la Jihad islamica. Nonostante una partenza incerta, si può dire che finora abbia retto, ma le due parti sono chiamate comunque a rispettare le condizioni stabilite dai mediatori egiziani per la fine delle ostilità. Siamo collegati in diretta con Michele Giorgio, che è nostro collaboratore da Gerusalemme. Michele, quali sono i rischi? Cosa ci si può aspettare nelle prossime ore, insomma?
Sì, buongiorno. Ovviamente i rischi esistono, come avete ricordato dallo studio, il cessate il fuoco sino a questo momento ha retto, però è molto legato al rispetto delle condizioni che hanno stabilito i mediatori egiziani. Non è un caso che il capo della Jihad islamica, il segretario generale Ziad Nahle, abbia ripetuto proprio qualche ora fa che se queste condizioni non verranno rispettate, naturalmente si rivolge ad Israele, le ostilità riprenderanno sicuramente. Certo, è difficile immaginare che le condizioni stabilite dagli egiziani trovino poi la soddisfazione da parte della Jihad islamica, perché l'organizzazione islamista sostiene che Israele rilascerà il suo comandante militare in Cisgiordania, che è stato arrestato esattamente un mese fa. Israele non conferma affatto e dice solo di aver accettato di discutere con gli egiziani di questa possibilità, e pochi credono che questo comandante militare sarà liberato.
In linea generale, Israele afferma di aver inferto un duro colpo ai vertici militari della Jihad islamica, eliminando alcuni importanti capi del suo braccio armato. Lo ricordo, l'attacco è avvenuto venerdì. Quanto questo risultato potrebbe incidere sulle elezioni israeliane del primo novembre, le ennesime elezioni israeliane, e quanto potrà aiutare la campagna elettorale del primo ministro Lapid?
Beh, certo, il premier Lapid non ha esitato a definire un grande successo questa operazione militare, ha ricordato che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, e cioè in particolare è stata decapitata la leadership militare della Jihad islamica, almeno così sostiene Israele. E sicuramente da un punto di vista dell'immagine, Lapid, che non ha un background particolare significato dal punto di vista militare, può affrontare affermare adesso davanti all'opinione pubblica israeliana di aver dimostrato di essere un primo ministro che sa prendere delle decisioni importanti in campo militare. Però siamo anche a quasi 3 mesi dalle elezioni israeliane e si dimentica facilmente, ma soprattutto dall'altra parte contro Lapid c'è un politico esperto, Benjamin Netanyahu, ex premier, che ha fondato gran parte della sua carriera politica anche sull'essere mister sicurezza, e sicuramente Netanyahu saprà controbattere a questo successo vero o presunto ottenuto da Lapid.
Le valutazioni di Michele Giorgio, il nostro collaboratore da Israele. Lo ricordo, dalle 23:30 è iniziata la tregua tra Israele e Jihad Islamica di Gaza. La tregua per il momento regge. E si sono concluse anche le esercitazioni militari cinesi intorno all'isola di Taiwan. Ora si valutano le conseguenze, dato che la tensione non accenna a scendere nell'area dell'Asia Pacifico. E poi ci sono ancora tanti interrogativi aperti, perché in futuro di queste esercitazioni militari ne sono previste molte altre. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Le esercitazioni cinesi intorno a Taiwan si sono concluse, ma la tensione non si abbassa. Gli Stati Uniti hanno annunciato che nei prossimi giorni una loro formazione navale attraverserà lo stretto di Formosa nel nome della libertà di navigazione. Il Ministero degli Esteri di Pechino avverte Washington di non soffiare sul fuoco, mentre fonti militari comunicano che le esercitazioni intorno a Taiwan diventeranno in futuro un'abitudine. Intanto l'Esercito Popolare di Liberazione ha cominciato altre esercitazioni a nord, nel Mar Giallo e nel Golfo di Bohai, cioè tra Cina e Corea. La propaganda cinese sta cercando di far passare le esercitazioni dei giorni scorsi come uno show di forza. In pratica si dice che la provocazione degli Stati Uniti, il viaggio di Pelosi a Taiwan, è stato un errore perché ha permesso alla Cina di fare la grande prova di un'invasione dell'isola a ragione, senza timore di critiche. Questa retorica è necessaria per far digerire alle correnti nazionaliste interne il fatto che Pechino, nonostante le minacce, non abbia di fatto attaccato Taiwan in vista del prossimo congresso del Partito Comunista, in cui Xi Jinping deve essere presentato come uomo forte. D'altro lato, però, quando Pechino aumenta le pressioni su Taipei, l'opinione pubblica taiwanese si sposta sempre più su posizioni anticinesi e la speranza di una riunificazione pacifica si allontana. Inoltre, le manovre militari cinesi offrono parecchie informazioni strategiche agli Stati Uniti e agli stessi taiwanesi, utili in caso di un conflitto. Insomma, è un circolo vizioso che non si sa bene a cosa porterà.
Il Senato americano ha approvato l'Inflation Reduction Act, proposto dal presidente Biden. Come dice il nome, serve a ridurre l'inflazione, ed è uno stanziamento da 750 miliardi, di cui 370 per combattere il cambiamento climatico, ma ci sono anche misure per ridurre, ad esempio, il costo dei farmaci. Le spese previste saranno finanziate con una minimum tax del 15% sulle aziende che realizzano utili annuali superiori al miliardo di dollari e una tassa dell'1% sulle società che riacquistano azioni proprie. L'approvazione della Camera è pressoché scontata e si profila dunque una vittoria per l'amministrazione Biden. Intanto il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha iniziato il suo secondo tour africano. Gli esperti sono certi che non sarà un viaggio facile, poiché gran parte della leadership africana ha dimostrato recentemente una certa sfiducia nei confronti dell'Occidente. Noi ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi.
Contrastare l'influenza russa e cinese, è questo il principale obiettivo di Blinken, arrivato in Sudafrica e pronto a ripartire per la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda. Oggi il segretario di Stato statunitense terrà un discorso all'Università di Pretoria, la capitale sudafricana, dove svelerà la strategia degli Stati Uniti rispetto agli interessi in Africa subsahariana. Dopo anni di amministrazione Trump, durante i quali l'Africa è stata in gran parte ignorata e offesa, Washington è intenzionata a recuperare i legami con il continente africano, vista la pressione esercitata da Pechino e da Mosca. Alcuni analisti hanno definito questa competizione tra potenze straniere in Africa come una nuova forma di guerra fredda. Sono vari i temi in agenda, dalla carestia all'aumento dei prezzi, dalla sicurezza minacciata da vari gruppi armati al cambiamento climatico. Si discuterà inoltre della crisi in Ucraina, per la quale molti stati africani si sono espressi a favore della Russia o hanno preferito astenersi dal votare le risoluzioni dell'ONU che hanno condannato l'invasione russa. Dopo i viaggi in Africa del mese scorso fatti dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e dal presidente francese Emmanuel Macron, sembra che l'Africa stia recentemente acquistando un maggiore peso geopolitico a livello internazionale.
Torniamo in Svizzera ora, dove cambiare sesso all'anagrafe da quest'anno è più semplice. Basta infatti una dichiarazione da rilasciare all'ufficio di stato civile. Le richieste sono più del previsto ed è una sorpresa anche per le autorità. Da Berna Anna Riva.
Niente più tribunali. Dal 1 gennaio a chi desidera cambiare sesso e nome all'anagrafe basta una dichiarazione rilasciata all'ufficio di stato civile. Dichiarazione che può essere fatta da qualsiasi persona che nutra la convinzione intima e costante, questa la terminologia ufficiale, di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile. Uno snellimento burocratico di cui approfittano molte più persone del previsto, è quanto emerge da un'indagine della NZZ am Sonntag condotta nelle 10 maggiori città svizzere. Così a Zurigo sono finora 80 le persone che hanno cambiato il proprio sesso, a Berna 46, a Basilea 47, a Ginevra 36 e a Lucerna 19. Numeri questi che sorprendono le stesse autorità. Roland Peterhans dell'ufficio di stato civile della città di Zurigo dichiara al Domenicale che persone che da molti anni dovevano convivere con un dato considerato sbagliato oggi sono contente di poter fare questo passo. Ancora qualche dato. Le persone interessate hanno tra i 12 e i 75 anni. La quota di coloro che dal sesso femminile passano a quello maschile è leggermente più alta del caso contrario. Per il momento non sono stati constatati abusi, uno dei timori principali legati alla modifica della prassi. Peterhans, che è a capo dell'Associazione Svizzera degli Ufficiali dello Stato Civile, si spinge oltre e dice che il prossimo passo da fare è introdurre un terzo sesso.
Violenti temporali hanno colpito ieri sera il Luganese con grandinate nella valle del Vedeggio e del Cassarate. Particolarmente toccato dalla pioggia è stato invece il Malcantone, dove si sono registrati alcuni smottamenti e allagamenti. La strada cantonale tra Bosco Luganese e Cademario è stata chiusa per diverse ore, è stata riaperta attorno alle 5. Il Locarno Film Festival è arrivato a metà della sua 75esima edizione. Tempo di un primo bilancio e per questo appuntamento, tornato a pieno regime dopo le restrizioni contro il Covid, aumenta per ora l'affluenza in Piazza Grande ed anche la rotonda sembra andare bene. Ce ne parla Laura Dick.
Covid pass, mascherine, annullamenti di viaggi o di soggiorni sono ricordi del passato. Il festival è tornato alla normalità ed anche per questo si abbozza un primo bilancio con i numeri del 2019, l'ultima vera estate senza coronavirus. Ed uno dei luoghi d'incontro è sicuramente la Rotonda, che dal 29 luglio si è animata con food truck, bar e concerti. E oggi supera il primo fine settimana festivaliero. Rafael Brunschwig è direttore operativo.
Allora, è molto difficile fare una sulle entrate perché non contiamo le persone. Quello che possiamo dire è che l'affluenza è molto buona, in base agli incassi possiamo dire che è solo lievemente inferiore al 2019. Per quanto riguarda gli incassi siamo più o meno là dove speravamo di arrivare. La Rotonda non è un progetto con il quale il festival guadagna dei soldi, noi vogliamo arricchire l'esperienza complessiva dei festivalieri con un progetto che crediamo sia importante per noi, che però facciamo con criteri qualitativi.
Il formato, aggiunge il direttore operativo, deve comunque far fronte ad un pubblico molto eterogeneo.
Deve piacere ai diversi pubblici locali, nelle diverse fasce di età, deve piacere al pubblico nazionale, però noi siamo anche un festival internazionale, quindi deve essere frequentato anche dal festival internazionale. Noi lo vediamo nella programmazione musicale. Sono certe serate che piacciono più a un tipo di pubblico, altre che piacciono di più a un altro.
Meglio la canicola della pioggia, insomma, potrebbero dire gli organizzatori del Locarno Film Festival. Anche l'affluenza in Piazza Grande iniziata con una serata sold out è per ora sul piede giusto, con un 20% in più di presenze rispetto a 3 anni fa. Un leggero calo si riscontra invece nelle sale cinematografiche, ma è ancora presto per le somme finali. Il festival durerà ancora fino al 13 agosto.
Questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.